crediamo di essere dei soggetti responsabili che hanno il dovere di attenzione e di mediazione rispetto a quelli che sono sicuramente il dovere e il diritto della politica di legiferare e quello però anche del cittadino di avere la migliore qualità di vita possibile e degli operatori della salute, dei portatori di interesse, quindi operatori medici non medici, ma tutti coloro che gravitano nel grande sistema dell'assistenza e la cura alla persona, pensate al terzo settore, al volontariato, di essere coinvolti tutti in una riflessione che deve coinvolgere il nostro mondo civile, insomma. È un momento, secondo noi, di riflessione e di impegno civile proprio sui temi grandi di dove vogliamo andare col nostro sviluppo sociale e politico, usando il termine politico nella sezione più alta di questa parola, cioè dell'impegno civile in questo paese.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco, questa è la cornice ampia. Non è un il nostro ruolo non è un ruolo soltanto tecnico, ma ripeto, vuole essere un ruolo civile che pone le domande e le riflessioni rispetto a questi grandi temi. Credo che sia stato anche molto importante per comprimere un po' l'atmosfera di queste ultime settimane, cercando di riportare un po' di serenità e di ordine. Noi siamo convinti che sui temi dell'etica di fine vita non si può gestire la legge e le normative con il manuale Cencelli, il vecchio manuale Cencelli della politica, cioè l'etica non può subire gli equilibri e gli equilibrismi politici o di parte o di intransigenza. Ed ecco perché noi vediamo con molto favore questo silenzio di queste ultime settimane, questo decomprimere un po' l'atmosfera per rilanciare attraverso noi delle riflessioni che secondo me sono quelle fondamentali. Cosa voglio dire? Che è importante andare a definire di cosa stiamo parlando. Le decisioni anticipate di trattamento che andranno in discussione alla Camera, che sono già passate al Senato, sono sicuramente un momento importantissimo, no? Che vanno a definire come il legislatore si sta orientando rispetto a questo. Noi crediamo che ci siano molti problemi in quel testo e pensiamo che un'attività, sì, in questo senso etica, della Federazione degli Ordini dei Medici, di tutti i portatori di interesse, possa far riflettere la politica rispetto a un bisogno di ritarare le cose. Noi pensiamo, come dice sempre il nostro Presidente, che sarà presente sabato il dottor Amedeo Bianco, che dobbiamo ragionare attraverso un'etica forte e una legge mite. Cioè, nessuno nega che c'è bisogno di una legge, ma la legge non deve andare a condizionare il rapporto tra le persone, il rapporto responsabile di cura tra il medico, ma ripeto, non solo il medico, tutti gli operatori, e la persona e la sua famiglia e il contesto sociale. Noi siamo convinti che oltre alla legge bisogna assolutamente dire quale risorse, quale organizzazione, quali effettivamente percorsi di cura questo paese è disponibile a dare nell'ultimo percorso della vita delle persone. Perché se noi scriviamo anche la più bella legge, ma non abbiamo risorse per fare l'assistenza domiciliare, per vedere quali sono gli obiettivi di salute delle persone nel loro ultimo tratto di vita, noi non abbiamo nessuno strumento reale, concreto, di affrontare questo percorso. E non possiamo nemmeno formare i professionisti della salute rispetto a questi obiettivi. Quindi credo che la riflessione è sì, leggi normative leggere, ok, ma un forte impegno di questo Paese nei confronti dell'assistenza concreta. Gli esempi che ci sono stati in questi ultimi anni proposti sono esempi sicuramente drammatici, paradigmatici di alcune situazioni, di situazioni limite però, lo riconosciamo, tutti i giorni affrontiamo ben altri problemi presso i domicili dei nostri pazienti, presso strutture che non sono adeguate, presso strutture intermedie che non esistono in questo paese se non in alcune aree, vedete gli hospice ad esempio, attraverso una riflessione anche di che cos'è oggi per noi l'assistenza domiciliare, dove in molte aziende della nostra anche grande regione Veneto, così avanzata e così pronta e così accogliente, abbiamo dei gravissimi problemi di continuità della cura, dove ad esempio l'assistenza domiciliare viene a saltare da sabato pomeriggio fino a lunedì mattina. Ecco, sono queste le cose di cui vorremmo parlare. Sì, i grandi temi della vita, le definizioni, ma soprattutto vogliamo andare nella concretezza delle attività di programmazione e cura alla persona. Perché tutto questo pistolotto che vi ho fatto? Perché questo è il senso del secondo simposio che andiamo a fare sabato. Nella prima seduta noi abbiamo cercato di aprire gli elementi, il cuore, la sensibilità della gente, degli operatori, al concetto di desistenza. E abbiamo assolutamente sottolineato come desistenza non vuol dire abbandono, ma esattamente il contrario. Vuol dire rendersi conto che un percorso della vita di quella persona è finito, che non esistono cure per guarire da quella patologia, ma che deve essere attivata una strategia di accoglienza, di cura e di accompagnamento dall'ultimo percorso della vita. È esattamente il contrario dell'abbandono, della desistenza. Vuol dire identificare un percorso della vita in cui dobbiamo dare qualcosa d'altro, qualcosa di ben diverso e qualcosa soprattutto di personalizzato, perché ognuno ha problemi individuali, una cornice sociale familiare peculiare o un abbandono familiare e sociale che va assolutamente affrontato. Ecco, in questo senso il secondo simposio vuole fare un salto, un passaggio ulteriore, anche di tipo politico, perché ripeto, vi ho accennato al DAT, cioè alle determinazioni e decisioni anticipate di trattamento, che è quella legge che sarà in discussione alla Camera, sulla quale la Federazione degli Ordini ha già fatto un documento che è in discussione presso tutti gli ordini nazionali e che verrà portato alla politica nelle prossime settimane, e pone delle riflessioni e delle proposte di cambiamento rispetto a quella legge. Ecco, sabato, buongiorno, sarà anche un momento di attività lobbistica etica, mi permetto di fare questo discorso. Quindi arriviamo a confrontarci anche sulla pratica di tutti i giorni. Qual è lo strumento che noi usiamo? È questo lo strumento che noi usiamo e proponiamo, che non è un codice dei sogni, ma vi prego, ve lo consegneremo anche oggi, ci sono articoli come l'articolo 38 che vanno a determinare il senso della nostra esistenza come medici in questa comunità e disegnano i doveri del medico nei confronti di determinate situazioni. Quindi non abbiamo bisogno di grandi leggi che vadano a definire ogni singolo atto, abbiamo bisogno di una cornice di certezza. È questo che i medici cercano, attraverso la legge, avere legittimazione ai propri atti in un contesto però di sicurezza delle cure e di investimenti certi. Quindi un discorso estremamente di pratica quotidiana. Io mi fermo qui con l'introduzione generale perché mi preme molto contestualizzare dove siamo in questo momento storico e come si inserisce il nostro convegno in questo momento storico. Darei la parola a Cristiano, perché vi dettaglia così il danzare della nostra organizzazione e i singoli interventi, e poi ovviamente lasciamo a voi le domande.
Allora, grazie Presidente, come ha già detto Presidente Scassola, sicuramente il secondo simposio sulle problematiche di fine vita è una continuazione di dove ci eravamo lasciati col discorso del primo simposio. Tant'è vero che il titolo Etica dell'accompagnamento e dell'esistenza terapeutica vogliono fotografare già di base di che cosa stiamo parlando. Noi vogliamo quindi affrontare il concetto di etica dell'accompagnamento e il concetto di esistenza terapeutica, che non sono la stessa cosa, ma che sicuramente sono collegate in maniera molto forte. L'etica dell'accompagnamento è la base sulla quale la nostra società e le persone, diciamo, delle nostre comunità fanno affidamento e sulle quali c'è un grosso dibattito anche a livello nazionale, ma di cui per esempio noi avremo presente il professor Corrado Viafora dell'Università di Padova, che insegna bioetica all'Università di Padova, che è uno dei massimi rappresentanti a livello nazionale proprio dell'etica dell'accompagnamento. Da questo noi quindi cominceremo anche a ragionare sull'etica dell'accompagnamento, passando anche da un punto di vista delle considerazioni teologiche. È stato molto interessante dall'anno scorso la presenza di Don Corrado Cannizzaro, che è delegato del Cardinale Scola, e che già l'anno scorso aveva sottolineato come il concetto di assistenza terapeutica potesse essere comunque sicuramente indagato, se non comunque preso bene in considerazione anche dalla parte religiosa della nostra società. Quest'anno noi vogliamo quindi, siamo ben contenti della presenza anche di Don Corrado Cannizzaro, proprio perché continuiamo questo discorso, questo percorso molto importante, quindi nel cercare di trovare insieme, anche dalla parte religiosa della nostra società, una soluzione alle grosse problematiche di fine vita che si stanno preparando in questo momento e che si stanno affacciando sempre di più all'orizzonte. Da questo punto di vista poi passeremo anche a un ambito di tipo prettamente legislativo. Quindi ci sarà l'avvocato del governo che affronterà il problema da un punto di vista quindi prettamente legislativo per quanto riguarda la resistenza terapeutica e l'etica dell'accompagnamento, ben sapendo comunque la difficoltà, perché in realtà, come già diceva, sottolineava il Presidente, noi sull'etica dell'accompagnamento e sulla resistenza terapeutica non abbiamo assolutamente legge. Voi sapete che comunque si rifà tutto al codice prettamente penale, ma riferendosi ad articoli che non hanno niente a che fare, tipo l'omicidio del consenziente piuttosto che altre cose, e che sicuramente invece anche in questo senso noi chiediamo fortemente che vengano rivalutati e che vengano tenuti in considerazione anche i concetti riguardanti la desistenza. Poi, vabbè, ci sarà anche il mio intervento nel quale, come già accennato a qualcuno di voi, affronterò, e troverete anche nella cartella alcuni dati, affronterò un questionario che è stato fatto girare da oltre circa 300 aziende nel Veneto, ma anche in altre regioni, ma prettamente nel Veneto, soprattutto nella provincia di Venezia, e che vuole affrontare quindi che cosa? Vuole affrontare anche da un punto di vista pragmatico, pratico, qual è il concetto del fine vita nelle nostre aziende, nelle nostre piccole imprese e medie imprese, e come questo fine vita impatta sulla realtà anche economica del nostro paese. Questa è la prima volta che sicuramente viene fatto in Italia, quindi un'azione anche sul clima lavorativo, che dimostra come anche l'Ordine dei Medici vuole soprattutto incominciare anche a ragionare non solo con i medici, ma anche con tutta la comunità, che di qualunque tipo sia, in questo caso la comunità economica. Affronteremo poi insieme alla dottoressa Menard, anche da un punto di vista deontologico, l'idea di com'è il bene del paziente, quindi la dottoressa Menana ha molta esperienza anche in campo oncologico, quindi sicuramente ci potrà dare anche da un punto di vista anche proprio personale anche dei grandi spunti di riflessione su quali sono quindi le problematiche e come si possono affrontare, anche intanto iniziando quindi a lanciare la tavola rotonda che poi sarà prettamente puntata sul codice di deontologia medica. Poi ci sarà il dottor Luciano Orsi, che qui mi rifaccio a una parte del discorso del Presidente. Il dottor Luciano Orsi è uno dei più grossi palliativisti che abbiamo in Italia. Lui è responsabile dell'unità di hospice territoriale e domiciliare di Crema, in Lombardia, e quindi veramente verrà a raccontarci qual è la sua esperienza di resistenza terapeutica all'interno dell'hospice. Sicuramente dobbiamo sottolineare e vogliamo sottolineare fortemente che il Veneto, e questo per me è un punto d'orgoglio importante, il Veneto ha l'unico hospice pediatrico che ci sia in Italia, e questa è una cosa fondamentale anche da dire. Abbiamo bisogno per esempio di molti più hospice. Sicuramente non lanciati lì così a caso, ma regolamentati, regolarizzati in base anche alle necessità della popolazione. Devo dire che in realtà, dalla mia esperienza, si sente molto la richiesta di avere degli hospice pediatrici. In più, ecco, alla fine avremo una cosa molto importante, che è questa tavola rotonda sul tema della deontologia medica, in cui chi meglio del del presidente nazionale della Federazione degli Ordini di Medici Amedeo Bianco, insieme al vicepresidente Maurizio Benato, possono moderare questo ambito. Avremo presente il senatore Ignazio Marino, di cui molti hanno, tutti credo abbiano sentito parlare, e che sicuramente ritorna, perché già l'anno scorso è stato presente, e ci porterà quindi ulteriori dati, ulteriori idee, ulteriori concetti sul problema del fine vita, ma soprattutto sulla resistenza terapeutica, perché dobbiamo dimenticarci che in realtà lui è uno dei pochi politici che in realtà parlano specificatamente di resistenza terapeutica, e quindi questo è molto molto importante a livello anche della società e della cultura che noi vogliamo e che cerchiamo di portare avanti. Poi ci sarà il professor Gianluigi Gigi di Udine, che è uno stimato neurologo e che anche lui sicuramente ci potrà dare dei dati molto interessanti su questo ambito. Poi ci sarà il dottor Claudio Cipricelli, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Generale e che proprio perché rappresenta una grossa società scientifica di medicina generale, ci fa capire come l'ambito della resistenza terapeutica non coinvolga solo l'ambito ospedaliero, ma sicuramente deve essere e deve essere sempre di più territorializzato, perché sul territorio le problematiche di fine vita, ahimè, ormai sono sempre di più e vengono sempre, anche con la riforma degli ospedali, vengono sempre di più presentate ai medici di medicina generale, e questo è un ambito veramente importante e che sarà sempre più presente nel futuro. E poi c'è il dottor Davide Mazzon, che fa parte del Comitato di Bioetica della Regione Veneto, nonché del Comitato di Bioetica della SIARTI, la Società Italiana di Anestesia e Reanimazione, e quindi ed è diciamo un po' il fondatore, se non il capostipite, del concetto di resistenza terapeutica, perché se vogliamo rifarci un po' un minuto alla storia del concetto di resistenza terapeutica, la resistenza terapeutica nasce circa 15 anni fa all'interno dell'anestesia e reanimazione ed è rimasta sempre all'interno dell'anestesia e reanimazione, perché chiaramente gli anestesisti e gli animatori sono coloro i quali vedono specificatamente problematiche di fine vita tutti i giorni e devono in maniera anche molto veloce affrontare queste problematiche, quindi hanno, voglio dire, incidenti automobilistici piuttosto che traumi di qualunque natura dove al paziente non si può far niente, e loro hanno quindi cominciato abolendo, come è giusto, perché dobbiamo anche essere qui molto chiari, noi siamo contrari come medici all'accanimento terapeutico e all'eutanasia. Quindi resistenza non vuol dire eutanasia, non vuol dire niente di tutto questo, vuol dire, come già diceva il Presidente, accompagnare un malato terminale verso la fine, dandogli diciamo tutto quello di cui ha bisogno, ma soprattutto la terapia del dolore e un supporto vitale, però evitando di arrivare all'eccesso dei trattamenti. E in questo senso ecco che questo concetto è nato, ripeto, 15 anni fa. Lo sforzo, e di questo abbiamo dato dal Presidente dell'Ordine dei Medici, del Maurizio Scassola, e all'Ordine dei Medici di Venezia specificatamente, lo sforzo è stato di portare dall'ambito anestesiologico all'ambito di tutta la medicina e di tutta la società un concetto come la resistenza terapeutica, che già dal 2008 sta incominciando a girare e che noi siamo convinti, e diciamo la presenza, e vi assicuro che la presenza che voi vedete qua, presente di queste persone, di questi grandissimi e meriti ospiti, non è casuale. Questi ospiti ci hanno detto subito veniamo, cioè secondo me questo è da sottolineare, vuol dire che davvero da Venezia parte un messaggio forte: la resistenza terapeutica non può essere più lasciata in disparte, deve essere nella storia, nel tessuto culturale del nostro paese presa in considerazione e affrontata anche dal punto di vista, come diciamo già all'inizio, dal punto di vista legislativo. Ecco, questo un po' dire. Una cosa che alla fine, scusi Presidente, voglio dire è anche questo, che faremo un esperimento e facciamo il live streaming via internet, quindi proprio in live, la diretta del simposio, è la prima volta che come ordine lo facciamo, e quindi ecco questo, secondo me anche questo da sottolineare, e questo credo che possa essere interessante per coinvolgere moltissime persone che da tutta Italia ci stanno chiedendo anche di partecipare, ma che chiaramente non possono partecipare perché anche gente dell'Abruzzo, ahimè, ha chiesto, ma per ovvi motivi non può venire, però vogliono essere presenti, quindi noi abbiamo cercato anche questo di accontentarle.
Grazie Cristiano. Lascio a voi eventuali domande, riflessioni o approfondimenti. Se siamo stati così ovviamente, io mi muovo. Volevo sottolineare e farvi presente che siamo anche dei provocatori, che abbiamo anche in stretta ironia, non è che lavoriamo serenamente, perché se guardiamo la tavola rotonda è stata fatta in maniera estremamente eterogenea anche rispetto alle posizioni etico-teologiche, se mi permettete. Questo perché? È l'interpretazione del codice di deontologia medica, secondo noi, che può far ritrovare i medici rispetto a un comune sentire. In fin dei conti, pensate che l'operazione di costruire un codice di deontologia medica vuol dire far sì che tutti i medici d'Italia si ritrovino attraverso alcuni percorsi doverosi e si riconoscono alcuni valori. Ecco, pensate all'eterogeneità del mondo medico e pensate al successo incredibile di aver scritto articoli come l'articolo 38, io ve lo recito perché mi sembra importante. Noi ci siamo dati un compito come ordine dei medici in questo secondo mandato, in ogni intervento nostro leggere un articolo del codice di deontologia. Io sono stato dagli anziani ieri sera, ho fatto un convegno a Venezia sul paziente fragile, ecco, ogni volta io prendo un articolo, perché gli articoli del nostro codice dettano e ritmano la nostra vita professionale e fanno parte dei nostri comuni valori. Il medico deve tenersi nell'ambito dell'autonomia e indipendenza che caratterizza la professione a la volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libera autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e tenere conto della sua volontà. E il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto delle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Capite questa cosa scritta anni fa com'è in assoluta sintonia rispetto ai problemi che andiamo a definire anche con la politica e con l'autodeterminazione del paziente, col concetto di autonomia del paziente, col concetto di accanimento, col concetto di relazione medico-paziente, che io definirei più che paziente, in questo caso proprio persona, perché va a identificare i diritti dell'individuo e della persona scritta nelle grandi carte comunitarie, non solo nella Costituzione italiana, ma nelle grandi carte dei diritti dell'uomo internazionale. Questo è anche il codice di deontologia. Un vincolo comportamentale che non è soltanto un libro di sogni, ma un vincolo comportamentale. Tanto è che dove il medico non si comportasse in maniera adeguata, e vi ricordo anche quello che è successo in quest'ultimo periodo rispetto anche ai cittadini extracomunitari, ad esempio, ma incidentalmente non voglio fare confusione, ma il medico è assoggettato anche a un percorso disciplinare interno alla professione, dove queste direttive e questi articoli venissero disattesi. Quindi è un'attività estremamente complessa che da una parte condivide e dall'altra determina comportamenti e determina anche delle scelte pesanti all'interno della professione. Ecco, noi stiamo cercando di crescere tutti in quest'ambito di responsabilità e di impegno civile. Ecco, questo è un messaggio che vorrei che fosse molto in sintonia con quello che continuiamo a fare in questo ordine, con questo convegno in particolare, che è un punto di riferimento per i prossimi anni. Sarà un incontro annuale che noi faremo. Abbiamo intenzione, al di là degli uomini che ci saranno qua a rappresentare l'ordine, che rimanesse nella storia di questo.